Cattolico, marxista, omosessuale, nella personalità di Pierpaolo Pasolini si aggrumano queste tre drammatiche contraddizioni insieme alle altre. Intellettuale, saggista e critico, cineasta, commentatore acutissimo del costume e poeta. È di quest'ultimo aspetto, la sua poesia, che ci occuperemo nel nostro racconto.
È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data.
Queste conversazioni si chiudono con Pasolini, che è una figura complessa, contraddittoria, che assomma in sé molte contraddizioni, come vedremo, cosa che gli procurerà in vita parecchie polemiche e che potrebbe non essere estranea questa contraddizione nemmeno alla sua tragica morte. Caro Valerio Magrelli, come comincia questa vicenda?
Comincia con un trasloco da Bologna al Friuli e dunque letterariamente comincia con l'adozione di una lingua madre che era letteralmente la lingua della madre. Ma invece, dal punto di vista biografico, direi che comincia con una spaventosa morte, l'uccisione del fratello.
Le volevo dire, a proposito della biografia di Pasolini, due cose che mi hanno sempre colpito, se lei le condivide. Uno, che nella sua vita c'è presentissima la madre, fino alla fine.
E immortalata come Madonna
nel Vangelo
secondo Matteo.
E assente il padre. Praticamente assente il padre.
Nobile e militare di formazione.
Proprio non figura.
Certo.
Due, che la vita di Pasolini, chiusa dal suo tragico assassinio, è aperta nella maturità dalla morte per assassinio di suo fratello Guido, partigiano bianco, in uno scontro con una brigata partigiana comunista. Un episodio che va sotto il nome di strage di Porzus.
Certo.
Dalla località friulana nel quale avvenne.
È un episodio che lacera, diciamo, sia emotivamente, sia intellettualmente Pasolini e la scrittura di Pasolini, che da quel momento, io direi, azzardando così in maniera molto superficiale un'ipotesi, che da quel momento sarà tutta vissuta nel segno della scissione, perché Pasolini è comunista ma cattolico. Pasolini è nostalgico di un mondo contadino ma aperto ai giovani. Lo vedremo, non faremo altro che esaminare una dopo l'altra queste coppie oppositive.
Adesso però, per cominciare dall'inizio, diciamo, che dobbiamo pensare delle sue prime espressioni? Le dico la verità, io le conosco poco. Delle sue prime espressioni poetiche in dialetto friulano.
Devo precisare una cosa. A mio avviso Pasolini è una figura rinascimentale, veramente un Leonardo del XX secolo, perché abbiamo in lui un critico letterario finissimo, un interessante narratore, un notevole poeta, potrei andare avanti, a me non piace molto il suo teatro, ma devo dire uno dei più grandi cineasti del Novecento. All'interno della poesia, che indubbiamente sul piano letterario costituisce il suo punto di massima inversione.
Qui sono d'accordo.
Ecco, cominciamo con una poesia dialettale, di un dialetto, ripeto, acquisito e materno, acquisito per via materna, dove, con grande acume, è stato visto l'aggiramento, anzi una manovra di aggiramento, dice Mengaldo, rispetto all'ermetismo. C'è questo blocco che fa tappo, che fa muro. Pasolini, allievo di Contini e di Longhi, quindi filologo, dimenticavo di dire, pensa di riuscire a superarlo ricorrendo a quelle lingue romanze che addirittura sul piano storico gli consentono di regredire fino al provenzale, fino alla grande stagione che vide appunto un'unica lingua poetica dalla Germania alla Francia e così via. Quindi la scelta del dialetto è molto sapiente, di nuovo una contraddizione, sapienza e ingenuità.
Aggiungerei un altro elemento occasionale che potrebbe aver avuto un peso, e cioè veramente le circostanze biografiche, il fatto che si trovasse lì, sapienza e ingenuità favorita dalla località nella quale si trovava. Come vedremo, per quanto riguarda sapienza e ingenuità, nella poesia dedicata a Narciso, italiana e dialettale.
Io sono una viola e un ontano, l'oscuro e il pallido nella carne. Spio col mio occhio allegro, lontano del mio petto amaro e dei miei ricci che splendono pigri nel sole della riva. Io sono una viola e un ontano, il nero e il rosa nella carne. E guardo la viola che splende, greve e tenera nel chiaro della mia cera di velluto sotto l'ombra di un gelso. Io sono una viola e un ontano, il secco e il morbido nella carne. La viola contorce il suo lume sui fianchi duri del lontano e si specchiano nell'azzurro fumo dell'acqua del mio cuore avaro. Io sono una viola e un ontano, il freddo e il tiepido nella carne.
Abbiamo dunque lasciato Pasolini in Friuli, dove attinge al dialetto e scrive alcune tra le sue poesie più belle, l'usignolo della Chiesa Cattolica, rinverdendo anche la propria vocazione religiosa, voluta, sentita, non importa. Importa invece lo scandalo che fece il suo incontro con alcuni ragazzi e che provocò la cacciata dalla scuola, la cacciata dal PC, insomma la situazione diventa insostenibile e lo scrittore si trasferisce a Roma, dove arriva, bisogna sottolinearlo, in una situazione di estrema povertà. Vivrà con la madre,
che faceva i servizi domestici. La madre faceva la cameriera a casa delle altre persone. E lui, quando riesce a trovare un impiego da maestro, da insegnante, va faticosamente in bicicletta a scuola. Siamo negli anni 50,
non era eccezionale,
però insomma l'indigenza sicuramente c'era.
E lì però gli si apre immediatamente l'ambiente intellettuale romano di quegli anni, un ambiente ricchissimo, insomma stiamo parlando di narratori come Moravia, come Lamorante, poeti come Caproni, Bertolucci, parlo di Attilio naturalmente, poi diventerà molto legato anche ai figli Bernardo e Giuseppe. E dunque da questa situazione svantaggiata, e che però anche lui amava perché gli consentiva, lo ricordo, il contatto diretto con gli umili, i poveri, quelli che poi proprio lui chiamava poveri in senso direi quasi
evangelico.
Diciamo la situazione della sua vita migliora, da Ciampino lo troviamo a Monteverde che sarà il teatro di forse di quella che è la sua raccolta più celebre, più felice, più potente in definitiva, ossia Le ceneri di Gramsci.
Ecco, di quella vorrei parlare in particolare tra un po', perché quella merita, secondo me, certo, una sua nicchia a parte. Invece, certo, in quegli anni, comincia negli anni di Monteverde, quella che secondo me è la sua attività meno segnalata, che è il cinema, che a mio giudizio, sia o no lei d'accordo, è la sua forma espressiva meno riuscita.
Io sono completamente in disaccordo, voglio soltanto segnalare due forme di questa grandissima libertà inventiva introdotta da Pasolini, cioè un poeta, uno che non c'entrava nulla con il mondo del cinema. L'uso della musica, spregiudicatissimo. Bach che descrive le risse in una periferia o un pellegrinaggio in Terra Santa con Cristo, da un lato. Dall'altra, l'idea di mescolare a volti presi dalla strada letterati, atleti, la più grande soprano Maria Callas, per finire Totò, un attore qualsiasi di avanspettacolo che faceva sorridere le famiglie, il pubblico popolare, e che viene trasformato in una maschera unica, la più grande maschera forse del cinema italiano.
Oggi Totò è oggetto di culto, ma allora, negli anni di cui stiamo parlando, era considerato un guitto d'avanspettacolo. Invece bisogna dire che la libertà giustamente reclamata per Pasolini non era stato lui il primo ad usarla, perché gli attori presi dalla strada o incongrui rispetto alla professione di attore era cominciata col neorealismo subito dopo la guerra.
A me piace molto l'idea, anche questa senza precedenti probabilmente, o comunque estremamente libera, ecco, spregiudicata, piace molto l'idea, dicevo, di come Pasolini riesca a introdurre la poesia addirittura nei suoi film. E il testo che ascoltiamo adesso, infatti, viene letto in una pellicola chiamata Rogopak, fatta da un insieme di autori, da Orson Welles, che, entrando nei panni di Pasolini, difatti fa il regista, l'episodio si chiama La ricotta, ci espone una sorta di ars poetica.
Voglio ricordare che La ricotta, tra i tanti scandali che hanno segnato la vita di Pasolini, fu uno, perché la ricotta parla di una comparsa, di un interprete umile di una pellicola che, ingozzandosi di ricotta in un film dedicato a Gesù, ne muore. E quello fu uno scandalo tale che la Chiesa, molti organi della Chiesa, insorsero contro questa dissacrazione.
Senza capire nulla, perché se c'è un testo veramente, ritorno a usare questa parola, francescano e vicino alle parole di Cristo e alla commozione verso i diseredati, lo ritroveremo più in là nel Vangelo, è questo.
Io sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone. O guardo i crepuscoli, le mattine su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti della dopo storia, cui io assisto per privilegio d'anagrafe dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta, e io, feto adulto, mi aggiro, più moderno di ogni moderno, a cercare fratelli che non sono più.
Quello che abbiamo sentito è un testo di grande importanza e di grande chiarezza, perché Pasolini si rivela perfettamente conscio della sua posizione dimidiata. Per un lato è vicino alla sinistra, è giovane, lo vedremo tra un attimo, è vicino al partito comunista e dunque progressista nel senso più ampio del termine. Dall'altro però è intriso di una nostalgia per un mondo arcaico, contadino, precapitalista, come riveleranno i tanti suoi viaggi nei paesi di quello che un tempo si chiamava il Terzo Mondo. Voglio solo sottolineare l'inizio. Io sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio amore. Quindi ancora una volta dobbiamo tenere presente questa natura profondamente scissa e dimidiata che è all'origine della forza della sua scrittura come delle altre sue opere.
Le vengo dietro per una volta e vado proprio su questa nostalgia che lui reclama e che in una poesia che appartiene alla raccolta Le ceneri di Gramsci, secondo me la migliore sua, o almeno quella che ai miei occhi di giovane allora apparve con una forza che trascinante, lui fa proprio questa nostalgia un inno alle rondini. Ah, rondini, umilissima voce dell'umile Italia. Che festa alle pasquali fonti, alle foci dei fiumi padani, alla mesta luce della piazzetta, dei noci, dei filari a festoni da gelso a gelso che ai vostri garriti verteggiano più umani. Che eccelso significate in quel vostro perso groviglio nuovo di gridi antichi. Le rondini, come espressione umile dell'umile Italia che lui sinceramente rimpiangeva nel suo progressismo e nella sua contraddizione. E, insomma, qui c'è una commozione sincera.
Sì, sì.
È vero?
Sì, sì, completamente.
Lei la coglie.
Completamente.
Ed è questo che rende le ceneri di... Non c'è artificio, non c'è ricerca letteraria, non c'è... C'è proprio un grido del cuore. Mi permetta di dire nella mia ingenuità che... Sì, nella mia ingenuità,
scoperta,
che la poesia per me è quella che nasce spontanea, non mediata da troppe considerazioni critico-storiche, tattiche.
Proprio, no. Se dovessi dire che cosa non è la poesia,
è
userei
questo.
Queste parole. O meglio, no, le integrerei ovviamente in una battuta. La poesia è uno stato d'animo attraverso uno stato di linguaggio. Il poeta non deve essere un professore. Sandro Penna non era un professore, non lo era Saba, ma questo orecchio che trasforma lo stato d'animo in parola. Se non c'è questo, non c'è poesia.
Caro Magrelli.
L'emozione ce l'hanno tutti, quasi, anzi, ce le hanno in pochi, ma di quei pochi ancora meno diventano poeti.
Io quando parlo dell'ingenuità e della sincerità dell'ispirazione, vi comprendo ovviamente la forma, perché se no è la marmellata.
È la marmellata,
delle
siamo
peggiori,
d'accordo.
Delle peggiori canzonette.
Certamente.
Che non è poesia.
Certamente.
Su questo siamo d'accordo. Ma tornando alle ceneri di Gramsci, di cui spero che non vorrà contestare l'importanza.
No, no, ecco. Assolutamente, e soprattutto
c'è nelle ceneri di Gramsci, l'affetto. C'è la poesia lunga, articolata, che dà titolo alla raccolta e che appunto si chiama Le ceneri di Gramsci, che è un inno a tutto quello che nella sua contraddittorietà, e questo sono d'accordo con lei, Pasolini ha espresso, cioè il suo essere un comunista, nonostante fosse stato cacciato dal PC, un progressista, un nostalgico dell'Italia d'un tempo e un grande lirico.
Certamente.
Le ceneri di Gramsci comincia: non è di maggio questa impura aria che il buio giardino straniero fa ancora più buio, o la baglia con cieche schiarite. Il buio giardino straniero è il cimitero degli acattolici alla piramide Cestia a Roma, che è un luogo di incanto romantico e classico nello
sì.
stesso tempo, come spesso accade.
E questo che accoglie le spoglie di Keats, di Gramsci,
di Shelley,
di Amelia Rosselli.
Di Amelia Rosselli, certo. E questa e non è di maggio questa impura aria che il buio giardino straniero è bellissima. Il maggio buio, abbuiato dai cipressi. Questa è un'immagine poetica espressa gagliardamente, ma forte in sé. Senta questa cosa così pasoliniana. Lui è lì, nel giardino, isolato dalle mura, dagli alberi, dall'ombra della piramide che si staglia da una parte, e mentre sta lì sente... Sbiadito solo ti giunge qualche colpo di incudine dalle officine di testaccio sopito nel vespro. Beh, questo...
E quanto leopardi anche dietro.
Santo Dio, questo è una cosa... Sono accostamenti poetici, posso dirlo.
Vorrei concludere con una battuta che riprenderemo subito. E è strano perché Pasolini da un lato rappresenta l'Italia antica, umile, la rondine, San Benedetto, ecco, proprio queste dorsali appenniniche, oppure queste grandi pianure, ma allo stesso tempo sarà lo scrittore forse più cosmopolita della nostra letteratura, lo vedremo tra un attimo, in viaggio attraverso il mondo.
Sì, mi piace la prima cosa che ha detto, molto, perché vede, noi in queste conversazioni abbiamo più volte trovato il tema Italia. L'abbiamo trovato da Dante in poi.
Frequentissimamente.
Frequentissimamente, ma non sempre, perché invece certe volte l'abbiamo perso. Non è, secondo me, una delle cose che fa grande
Pasolini. Avvicinandoci l'abbiamo perso.
L'abbiamo perso, soprattutto l'abbiamo perso dopo l'unità,
certo.
Dopo l'unità d'Italia, dopo il 70. Per esempio in Montale non l'abbiamo trovato, certo. Invece in Pasolini lo ritroviamo,
certo.
E questo a me fa molto piacere.
Non è di maggio questa impura aria che il buio giardino straniero fa ancora più buio, o la baglia con cieche schiarite. Questo cielo di bave sopra gli attici giallini che in semicerchi immensi fanno velo alle curve del Tevere, ai turchini monti del Lazio. Spande una mortale pace disamorata come i nostri destini tra le vecchie muraglie, l'autunnale maggio. In esso c'è il grigiore del mondo, la fine del decennio in cui appare tra le macerie, finito il profondo e ingenuo sforzo di rifare la vita, il silenzio, fradicio e infecondo. Tu giovane, in quel maggio in cui l'errore era ancora vita, in quel maggio italiano che alla vita aggiungeva almeno ardore, tu Gramsci, meno sventato e più sano dei nostri padri, non padre ma umile fratello, già con la tua magra mano delineavi l'ideale che illumina, ma non per noi, tu morto e noi morti ugualmente, con te nell'umido giardino, questo silenzio. Non puoi, lo vedi, che riposare in questo sito estraneo, ancora confinato. Noia patrizia ti è intorno, e sbiadito solo ti giunge qualche colpo d'incudine dalle officine di testaccio sopito nel vespro, tra misere tettoie, nudi mucchi di latta, ferri vecchi, dove, cantando vizioso, un garzone già chiude la sua giornata, mentre intorno spiove.
India, Yemen, New York, l'Africa. È bello vedere come l'intellettuale più radicato nel suo paese e in una particolare realtà del suo paese, quella umile, agraria, contadina, poi abbia questo colpo d'ala e insieme ai suoi amici, siciliano, Morante, Moravia soprattutto, conosca il mondo intero e se ne appropri. Due elementi importanti da segnalare. Da una parte le interviste italiane come Comizi d'amore sulla traccia del grande Mario Soldati, altro letterato prestato al cinema, dall'altra gli appunti per un'Orestiade africana dove ritroviamo un certo Rossellini, etnografo, e l'idea di trapiantare in quelle culture dimenticate i grandi miti greci. E questa idea del mito riportato alle origini poi la vedremo in Medea, no? Quindi ancora una volta, se vogliamo, una contraddizione, una di quelle da cui
una
siamo partiti.
Tante, sì. Però visto che lei ha ricordato giustamente questo suo costante, che è quella di avere a mente l'Italia rustica e contadina che stava scomparendo. Che
pre-capitalista.
Pre-capitalista. Preciso. C'è una poesia, che chiamare poesia forse è troppo, è veramente un'invettiva, un grido, un urlo,
sì.
Nel quale lui proruppe nel 1968, quando a Valle Giulia ci furono degli scontri, i primi, posso dire, scontri di questo tipo, tra studenti, segnatamente quelli di architettura che ha lì la sua facoltà, e reparti della celere della polizia, che furono molto violenti e che aprirono uno degli episodi che apre il 68,
certo,
italiano.
Certo.
E lui, allora io ero all'Espresso, al settimanale L'Espresso, in quegli anni, in quel periodo, e vidi arrivare questo grido che ho qui stampato e che suscitò, pubblicato da quel settimanale, uno scandalo veemente. Perché? Perché Pasolini ebbe il coraggio di dire: Avete facce di figli di papà, buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo, siete paurosi, incerti, disperati dei poliziotti. No, degli studenti. Ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori e sicure prerogative piccolo borghese, amici. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti, perché i poliziotti sono figli di poveri, vengono da periferie contadine o urbane che si... Lei si rende conto che cosa volle dire allora, nel 68, da parte di uno di sinistra, dire una cosa del genere? Sì. Queste cose le dicevano i fascisti.
Certamente.
Lui ebbe il coraggio di dirle da sinistra. E in nome di che? In nome, caro Magrelli, di quello che lei stava dicendo poc'anzi quando parlava dell'Orestea africana. Lui ricorda il padre rimasto ragazzo anche lui a causa della miseria che non dà autorità, la madre incallita come un facchino o tenera per qualche malattia come un uccellino, la casupola tra gli orti con la salvia russa, eccetera.
Certo. È esattamente la capacità di ribaltare la prospettiva, parlo in termini cinematografici, cioè di invertire il punto di visione che fa la grandezza dello sguardo pasoliniano, a volte fino a punte di puro paradosso, non stiamole a seguire, ma molto spesso con esiti veramente rivelativi, ecco, perché lui sa guardare la realtà da un'altra prospettiva.
Mi fa venire in mente una cosa, che questo metodo di ribaltare, che fa parte sempre della grande sfera della libertà,
sì,
espressiva,
perfettamente,
lo ritroveremo poi quando lui comincerà a fare il giornalista, perché con la direzione di Piero Ottone del Corriere della Sera, lui in prima pagina, io ricordo ancora la prima domenica in cui uscì un suo corsivo di prima pagina, stavo a Villa Borghese per l'esattezza, mentre lo leggevo e sobbalzai, perché lui sulla prima pagina del Corriere della Sera, organo della borghesia lombarda,
esatto,
ribaltava continuamente le prospettive.
Sì. E dobbiamo a lui, non dimentichiamolo, delle parole di potente carica comunicativa. Mentre parlo sto prendendo tempo perché niente, c'è la vocina dentro che mi dice come D'Annunzio. E molti rimproverarono a Pasolini la sua vicinanza con certo decadentismo e con certa abilità comunicativa. Ora io non voglio calcare la mano, Pasolini è un poeta, è un grande poeta, ma come comunicatore tira fuori delle trovate degne dei più grandi creativi.
Perché le lucciole...
La morte delle lucciole.
Le lucciole, come le rondine,
idee,
sono un segnale ecologico. Se ci sono le rondine e le lucciole va bene,
certo.
Se spariscono va male.
Sì, lui in questo caso più che l'ecologia difende l'ontologia, cioè lui dice sono sparite le lucciole perché il mondo è avvelenato, ma sono sparite le lucciole
poi
diventa
metafora.
La nostra anima diventa metafora,
certo,
è avvelenato. Ce n'avevo un'altra che volevo citare, ecco, più complessa, più astratta se vogliamo, però ormai entrata nella vulgata, nel nostro parlare quotidiano, l'omologazione. Lui è il primo, o se non è il primo, sarà il secondo o il terzo, ma è il primo a dirlo con tanta forza, che la televisione ha livellato il linguaggio, i costumi, la cultura degli italiani. Ormai, c'era quest'altra espressione che mi colpì molto, se entrate in una casa di contadini trovate la pentola di plastica, uguale da Trento fino a Palermo. Non c'è più quella differenza di usi, di materiali, di costumi che un tempo faceva la vita dell'Italia, la vita di quest'Italia di nuovo umile, povera. Lo dico perché quello che sentiremo adesso ci riporta di nuovo in questa visione agreste.
Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto. Dà angoscia il vivere di un consumato amore, l'anima non cresce più. Ecco nel calore incantato della notte, che piena qua giù tra le curve del fiume e le sopite visioni della città sparsa di luci, scheggia ancora di mille vite, disamore, mistero e miseria dei sensi, mi rendono nemiche le forme del mondo che fino a ieri erano la mia ragione di esistere. Annoiato, stanco, rincaso per neri piazzali di mercati, tristi strade intorno al porto fluviale, tra le baracche e i magazzini misti agli ultimi prati. Lì mortale è il silenzio, ma giù a Viale Marconi, alla stazione di Trastevere, appare ancora dolce la sera. Ai loro rioni, alle loro borgate, tornano su motori leggeri, in tuta o coi calzoni di lavoro, ma spinti da un festivo ardore, i giovani, coi compagni sui sellini, ridenti, sporchi, gli ultimi avventori, chiacchierano in piedi con voci alte nella notte, qua e là, ai tavolini dei locali ancora lucenti e semivuoti. Stupenda.
Dopo aver parlato tanto della posizione di Pasolini rispetto alla letteratura e al cinema, ci stiamo avviando verso il punto più buio, segnato da due opere nere, proprio il Goya nero, mi viene da pensare. Da un lato, cinematograficamente, il Testamento di Salò, dall'altra, narrativamente, il romanzo incompiuto Petrolio, che addirittura, forse lei lo dirà, è stato messo in collegamento con la morte stessa di Pasolini.
Sì, è possibile. Del resto sulla morte di Pasolini si sono fatte tante ipotesi, adesso le vediamo rapidamente. Prima però volevo fare, come dicevano una volta, un passo indietro, ricordando quel film, grande film, perché io prima ho detto una cosa, ma ha le sue eccezioni. Grande film non capito allora, che nasce da un episodio apparentemente casuale, perché una volta Pasolini era stato invitato dai frati di Assisi, che sono molto ospitali anche con non credenti. Io stesso due volte mi hanno invitato a parlare, e lui, alloggiandoli dai frati, nel cassetto del comodino aveva trovato il Vangelo e l'aveva letto forse per la prima volta e ne era rimasto abbagliato. Tanto da meditare un po' e poi trarci quel film fatto a Matera, tra i sassi
Come
di Matera.
No? Tra la Tuscia e i sassi di Matera.
Ed era un film di una spiritualità. Non venne capito anche quello, perché tale lo scandalo che Pasolini attirava, che anche quel film lì per lì, credo che poi si siano ravveduti.
Beh, sì, sarebbe difficile avere gli occhi così
accecati
e bendati da non capire proprio la palpitazione lirica di un film del genere.
La palpitazione lirica, ecco, solo i poeti sanno trovare definizioni di questo tipo. E poi dobbiamo arrivare al 1975, che è l'anno del suo assassinio. Non ci dimentichiamo che Pasolini muore a 53 anni, cioè in un'età ancora della piena maturità, potrei dire giovanile.
Sì.
Assassinato come non si saprà mai, perché l'ultima inchiesta è stata pochi mesi fa archiviata definitivamente.
Per diciamo cui, proprio in due battute, sostanzialmente le posizioni.
Le posizioni sono: Pino Pelosi, l'unico condannato, era da solo, come raccontò nella prima versione alla polizia e ai magistrati, cioè accecato d'ira da una richiesta che l'aveva sconvolto,
provocatoria, diciamo.
Figurarsi all'interno di un rapporto mercenario, aveva reagito aggredendo. Oppure Pino Pelosi era con altri, come alcuni residui organici, gli abiti.
E se sì, chi erano questi?
Chi erano gli altri?
Appunto, cioè complotto politico o delitto maturato
negli ambienti della prostituzione giovanile?
Esattamente. Perché domanda. Il diritto politico ci rinvia per l'appunto a Petrolio, alla morte di Mattei, a una rete di possibilità che non saranno mai verificate.
Ma escludo che un troncone, un bozzone di romanzo possa spingere qualcuno ad uccidere. Lo escludo. Sono altre le cose.
Sospendo il giudizio.
Sì, anch'io sostanzialmente. Sì. Come del resto deve farlo, per forza di cose, la magistratura, certo, che sulla morte. Però voglio dire una cosa, che la morte di Pasolini, tragica morte di Pasolini, ne consacra la figura e la consegna ad un culto. La sua fine, disse Moravia, è stata al tempo stesso simile alla sua opera e dissimile da lui. Simile perché egli ne aveva già descritto nella sua opera le modalità squallide e atroci. Tra l'altro il luogo dove egli venne assassinato, che è un luogo squallido e atroce.
L'idroscalo di Roma, Fiumicino.
L'idroscalo di Roma. Dissimile perché egli non era uno dei suoi personaggi, bensì una figura centrale della nostra cultura, come lei ha più volte giustamente ripetuto, un poeta che aveva segnato un'epoca, un regista geniale, un saggista inesauribile. E questo è un'epigrafe, un'eulogia perfettamente giustificata.
Saggista, ecco, questo è un lato che non abbiamo neanche toccato, voglio soltanto dire così, a mo' d'esempio, la sicurezza, la precisione di gusto e di gesto con cui lui immediatamente, a prima vista, capisce la grandezza di un poeta come il russo Mandelstam da un lato, di una poetessa come l'italiana Rosselli dall'altra. Persona di una cultura e di una sensibilità veramente, anche criticamente e filologicamente unica.
E visto che stiamo parlando di un congedo, vorrei che noi a nostra volta ci congedassimo da lui e dalla serie e dalle conversazioni che più o meno amabilmente abbiamo fatto, ricordando una poesia di Pasolini, In morte di Marilyn Monroe.
Altra stupefacente scelta.
Altra stupefacente scelta.
Solito siamo partiti da Beatrice, da Laurea, siamo venuti su con Montale alla Corolla di donne, ma dedicare una poesia a una star, diciamo, a parte il fatto che vennero trovati anche dei filmetti pornografici, ma diciamo a una star della carnalità, del sesso, è abbastanza inatteso. Eppure Pasolini è capace di una sublimazione, ancora una volta di una trasformazione, e chiama Marilyn Monroe...
La chiama del mondo antico e del mondo futuro. Adesso la sentiamo, Max.
Sì, ma anticipiamolo.
I primi tre versi. Del mondo antico e del mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu, povera sorellina minore. Questa è la cosa.
Sì.
Di prendere questa icona della bellezza e di chiamarla povera sorellina minore.
Del mondo antico e del mondo futuro era rimasta solo la bellezza. E tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro i fratelli più grandi e ride e piange con loro per imitarli. Tu, sorellina più piccola, quella bellezza l'avevi addosso umilmente. E la tua anima di figlia di piccola gente non ha mai saputo di averla, perché altrimenti non sarebbe stata bellezza. Il mondo te l'ha insegnata, così la tua bellezza divenne sua. Del pauroso mondo antico e del pauroso mondo futuro era rimasta sola la bellezza, e tu te la sei portata dietro come un sorriso obbediente. L'obbedienza richiede troppe lacrime inghiottite, il darsi agli altri, troppi allegri sguardi che chiedono la loro pietà. Così ti sei portata via la tua bellezza. Sparì come un pulviscolo d'oro.
Così ti sei portata via la tua bellezza. Sparì come un pulviscolo d'oro. Ecco un caso, se ne parlava, in cui la felicità sincera dell'ispirazione si coniuga con un'espressione formalmente alta. Chiude con Pasolini questa serie di 14 puntate dedicata ad altrettanti nostri poeti. Chiaro che il panorama della poesia italiana è molto più ricco di così e che, operando le scelte che abbiamo fatto, alle volte ci siamo morsi le mani, per così dire, perché potremmo farne altrettanti e poi altrettanti, se non di uguale grandezza, sicuramente paragonabili a quelli che abbiamo citato. Ma è un tentativo avvicinare la poesia, i poeti, genere non diffusissimo eppure popolare, quando si cerca di divulgarla nella maniera giusta, a un pubblico possibilmente vasto. L'abbiamo divulgata Valerio Magrelli ed io nella maniera giusta? Ovviamente non posso rispondere io, la risposta è a voi.
E posso trasfigurarti, passarti ad un altro, sino a quell'altare della patria che tu chiamasti puro. Ebbe danza e gioia e vino stasera, per chi non pranza nelle stanze abbuiate del Vaticano. È l'inizio di una poesia che Amelia Rosselli dedica a Pierpaolo Pasolini. Con Pierpaolo Pasolini possiamo senz'altro parlare di un'altra modalità di approccio alla poesia. Per il personaggio che è stato, straordinario, multiforme, come può essere considerata multiforme anche Amelia Rosselli. Direi che la parola tecnicamente, se tecnica si può considerare, adatta a definire Pasolini poeta e canto, prendendo spunto proprio da una poesia famosa, Il canto popolare, sull'abbinamento dirò adesso qualcosa, che è uno dei poemetti compresi nelle Ceneri di Gramsci. Il canto popolare fu composto da Pasolini tra il 1952 e il 1953 e poi incluso in questa raccolta, Le Ceneri di Gramsci, sottotitolo Poemetti. Quasi la quintessenza di questi poemetti, che per certi versi, come potremmo dire per tanti altri poeti, recuperano la tradizione, perché quasi tutti gli 11 poemetti delle Ceneri di Gramsci sono in terzine, ancora una volta il modello dantesco, stavolta filtrato però dal modello pascoliano, con una maggiore libertà. Cerchiamo di spiegare in che modo Pasolini a questa altezza si rivela poeta. Canto popolare, leggo l'inizio. Improvviso, il 1952 passa sull'Italia. Solo il popolo ne ha un sentimento vero. Mai tolto al tempo, non l'abbaglia la modernità, benché sempre il più moderno sia esso, il popolo, spanto in borghi, in rioni, con gioventù sempre nuove. Nuove al vecchio canto a ripetere ingenuo quello che fu. Nuove al vecchio canto a ripetere ingenuo quello che fu. Credo che siano due aspetti che inducano a una riflessione. Primo, perché il canto è l'elemento costitutivo della poesia, fin da quando la poesia esiste. Quindi il canto, ancora una volta, come melodia, come poesia che sappia parlare anche alla musica, come poesia che per certi versi sia in connubio con la musica. Nel caso di Pasolini, tra l'altro autore anche di un'antologia della poesia popolare, il canto è il canto popolare, cioè il canto che possa essere fruibile dal maggior numero possibile di persone, nell'ottica di Gramsci, che per questo è stato forse il più straordinario interprete anche di una letteratura che avrebbe dovuto essere popolare, ma che in realtà popolare non lo è stata. Il tentativo è quello di creare una poesia che soprattutto continui a parlare una lingua alla quale Pasolini è rimasto fedele per tutta la sua vita. Questa lingua è la lingua della logica, della razionalità, del realismo. Siamo in anni in cui l'attenzione di Pasolini si concentra sui sottoproletari urbani. Le ceneri di Gramsci rispecchiano proprio questa realtà del sottoproletariato urbano. Il ricordo, lo vedremo tra l'altro nella conclusione del canto popolare, va ovviamente anche ad altri poeti che, seppur non avendo in considerazione una realtà che possa essere paragonabile a quella pasoliniana, possono aver rappresentato gli umili e gli sconfitti della loro poesia. Lo sguardo di Pasolini, realisticamente, ma nello stesso tempo miticamente, si sofferma sul popolo, in questo caso però come popolo di sottoproletari urbani. E perché dico realisticamente anche miticamente? Perché la stessa cosa che noi troviamo nei suoi romanzi come Ragazzi di vita, Una vita violenta, e cioè una realtà reale ma mitizzata, fatta di un romanesco che non è così fedele come poteva essere quello di Belli, è mitizzato, è ingenuo, riprendendo proprio quello che Pasolini scrive in questa prima strofa del canto popolare. Torna certamente in forme nuove al vecchio canto per ripetere la poesia ingenuamente quello che è stata o quello che non è stata. Se non è stata popolare, allora forse popolare deve essere. È molto indicativo proprio ciò che dice Pasolini alla fine di questo componimento, nelle due strofe finali, dove si rivolge a un ragazzo del popolo, un po' riprendendo il garzoncello scherzoso leopardiano. Ragazzo del popolo che canti, qui a Re Bibbia, sulla misera riva dell'Aniene, la nuova canzonetta, vanti, è vero, cantando l'antica, la festiva leggerezza dei semplici, ma quale dura certezza tu sollevi insieme di imminente riscossa in mezzo a ignari tuguri e grattacieli, allegro seme in cuore al triste mondo popolare, canzonetta e leggerezza dei semplici. Sono due elementi chiave della poesia di Pasolini ed è proprio alla base questo doppio elemento chiave della sua idea del canto. Il canto in quanto anche canzonetta, canzone popolare, oggi diremmo magari canzone d'autore o canzone di consumo, e cantata ovviamente proprio in quanto canzone popolare con l'ingenuità, con la semplicità di chi evidentemente una cultura non ce l'ha per comprendere poesie più complesse. Questa è l'ottica con cui Pasolini guarda la poesia. E allora, per avere un po' anche l'altra faccia di un sistema del quale forse oggi vorremmo apprezzare le componenti d'insieme, che saldino tra di loro la canzone d'autore e la poesia, forse potremmo ricordare con Pasolini i tanti che hanno sperimentato strade di contaminazione con la canzone popolare, con la canzonetta, i tanti che hanno anche composto canzoni d'autore e i tanti che magari, no, invertendo un po' il ragionamento che sto facendo, hanno recuperato dalla poesia antica, da cantautori, hanno recuperato un'idea nuova di una poesia che passa attraverso la musica. Uno dei casi più interessanti è quello di Franco Battiato, cantautore siciliano che tutti conosciamo. Cosa fa? Recupera una canzone di un poeta toscano duecentesco e ne inserisce, ammodernandolo un po', una strofa in una sua canzone che intitola emblematicamente Medievale. Vorrei concludere così l'omaggio a Pasolini, proprio sperando che il connubio o il contatto o il dialogo o per certi versi la contaminazione tra una poesia che può essere anche eseguita, cantata, e una poesia che invece è quella indicata da Montale come poesia laureata, che diciamo questo dialogo, questo connubio possa produrre esempi proprio sulla scia del pensiero di Pasolini e prima ancora di Gramsci. Ecco Battiato, medievale. Sdraiato su un'amaca a prendere il sole leggendo un libro di poesia medievale. Amor, quando mi membra il temporal che vanno, che mantenuto danno, già non è maraviglia se ho sconforto. Però talor mi sembra ciascuna gioia affanno e lealtà ti inganno e ciascuna ragion mi pare torto. Un fascio di serici sogni incorona le notti e i riposi, un balzo di tigre inquieta mi sveglia al giorno e pare mi vedere fera di smisuranza chi buon uso e leanza voglia allo mondo giammai mantenere. Più che in gran soperchianza torna per me piacere e in gran follia savere perché io sono stato lasso in grande erranza. Il cantautore che si fa complesso e il poeta che si fa semplice e del quale voglio ancora una volta completare l'analisi, voglio ancora una volta rileggere la strofa dedicata al ragazzo del popolo. Ragazzo del popolo che canti, qui a Rebibbia sulla misera riva dell'Aniene, la nuova canzonetta, vanti è vero cantando l'antica, la festiva leggerezza dei semplici, ma quale dura certezza tu sollevi insieme d'imminente riscossa in mezzo ai ignari turughi e grattacieli, allegro seme in cuore al triste mondo popolare, un triste evidentemente mondo che deve essere salvato o comunque condotto anch'esso alla possibilità di una comprensione più ampia della poesia.
Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto. Dà angoscia il vivere di un consumato amore, l'anima non cresce più. Ecco nel calore incantato della notte, che piena qua giù tra le curve del fiume e le sopite visioni della città sparsa di luci, scheggia ancora di mille vite, disamore, mistero e miseria dei sensi, mi rendono nemiche le forme del mondo che fino a ieri erano la mia ragione di esistere. Annoiato, stanco, rincaso per neri piazzali di mercati, tristi strade intorno al porto fluviale, tra le baracche e i magazzini misti agli ultimi prati. Lì mortale è il silenzio, ma giù a Viale Marconi, alla stazione di Trastevere, appare ancora dolce la sera. Ai loro rioni, alle loro borgate, tornano su motori leggeri, in tuta o coi calzoni di lavoro, ma spinti da un festivo ardore, i giovani, coi compagni sui sellini, ridenti, sporchi, gli ultimi avventori chiacchierano in piedi con voci alte nella notte, qua e là, ai tavolini dei locali ancora lucenti e semivuoti. Stupenda e misera città che m'ha insegnato ciò che allegri e feroci gli uomini imparano bambini, le piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre, come andare duri e pronti nella ressa delle strade, rivolgersi a un altro uomo senza tremare, non vergognarsi di guardare il denaro contato con pigre dita dal fattorino che suda contro le facciate in corsa in un colore eterno d'estate. A difendermi, a offendere, ad avere il mondo davanti agli occhi e non soltanto in cuore. A capire che pochi conoscono le passioni in cui io sono vissuto. Che non mi sono fraterni, eppure sono fratelli, proprio nell'avere passioni di uomini che allegri, inconsci, interi, vivono di esperienze ignote a me.
Quando parliamo di Pasolini, e parliamo soprattutto di Pasolini poeta, non possiamo trascurare un episodio fondamentale che coinvolse Pasolini in quanto poeta, e cioè la polemica che nacque a più riprese tra Pasolini e il gruppo 63 e, più precisamente, prima ancora della nascita del gruppo 63, tra Pasolini e Sanguinetti. La rivista Officina nel 1957 pubblica una piccola antologia neosperimentale. Fra i testi ve ne sono di Alberto Arbasino, di Elio Pagliarani e di Edoardo Sanguinetti. Il periodico era stato fondato nel 1955 con il fine di riflettere e anche di far riflettere sullo sperimentalismo. E i suoi obiettivi principali erano il neorealismo, erano l'ermetismo ed erano tutte quelle esperienze precedenti che si fondavano o sul massimo dell'impegno o sul massimo del disimpegno per quanto riguarda il neorealismo e l'ermetismo, ma su esperienze tradizionali. Si volevano tentare nuove vie. Officina avrebbe chiuso nel 1959 e, dirà Pasolini poi in un intervento nel 1975 alla Libreria Croce di Roma, che la causa esterna di quella chiusura fu fattuale e sarebbe stata la pubblicazione di un epigramma contro il Papa. Allora il Papa, scrive, aveva il potere di far chiudere una rivista letteraria. A introdurre l'antologia di neosperimentali è lo stesso Pasolini, che in quel 1957 contrappone il suo sperimentalismo, lo potremmo definire etico, allo sperimentalismo estetico della nuova avanguardia, che lui giudica formata da epigoni, quindi non sovversiva rispetto alla tradizione stilistica novecentesca. E erano per lui i nuovi sperimentatori dei semplici imitatori. Non avrebbero avuto l'intenzione di rivoluzionare alcunché. Nel numero successivo di Officina risponde polemicamente a Pasolini con un lungo poemetto, Sanguinetti. Il titolo è Una polemica in prosa. E riprende quello di un componimento in parte dello stesso Pasolini, Una polemica in versi. Nel 1956 Pasolini aveva recensito Laborintus, la prima raccolta di Sanguinetti, che gliel'aveva peraltro anche dedicata. E anche in quell'occasione Pasolini aveva ricondotto la poesia di Sanguinetti a una merce di 4 giorni, pur sempre vecchia, però anche se solo di 4 giorni. Quando Sanguinetti risponde su Officina a Pasolini, e un intervento che definisce lettera aperta, apertissima, e più che l'operazione in sé, il fatto di essere stato inserito in un contesto con altri poeti, critica il giudizio di Pasolini. a questo giudizio reagisce in modo pesante e rivendica, queste sono le parole di Sanguinetti, già un passo più in là dei miei contemporanei, Pasolini non escluso, e come io sia già salito un gradino più in su. Rivendica come sia giunto già un passo più in là di Pasolini e dei suoi contemporanei e come fosse salito un gradino più in alto, e denuncia, peraltro, pesantemente di Pasolini, la scarsa maturità stilistica. Il poemetto di Sanguinetti, infatti, è in terzine di endecasillabi metricamente perfetti per sottolineare invece l'irregolarità metrica delle ceneri di Gramsci uscite nel 1957 stesso. Lo scontro fra Pasolini e Sanguinetti si riaccende negli anni 60 con i neovanguardisti che si sono intanto compattati nel gruppo 63. La critica di Pasolini al nuovo movimento trova espressione in un intervento uscito su un'altra rivista, Paragone. Cosa scrive Pasolini in quell'intervento? Dice che i testi prodotti da quegli avanguardisti sono autoreferenziali, per tre quarti, aggiunge, privi di superfici interne, e aggiunge su Sanguinetti che è tutto frontale e piatto come il neoclassico. Rincara la dose l'anno dopo su nuovi argomenti. Se Sanguinetti fosse vissuto nell'età neolitica e una macchina da presa l'avesse audiovisivamente riprodotto, le sue mandibole prognate, il suo comportamento abominevole, le sue urla ferine ma molto comunicative, ci avrebbero dato comunque delle informazioni su di lui. Egli, cioè, si sarebbe espresso. Pasolini chiama Abatini i neovanguardisti, vecchi piccolo borghesi, riuniti secondo l'orrenda tradizione in gruppo, e aggiunge: si leggano tutte le poesie di Sanguinetti e così le azioni di Balestrini, un altro avanguardista, e insomma i testi dei meno abbietti avanguardisti. Per quanto le pagine di Sanguinetti, Balestrini e gli altri siano tormentate da parentesi, da tagli grammaticali, da voragini tipografiche, da interruzioni, inversioni, iterazioni di ogni genere, da citazioni di altri testi, i più antiletterari possibile, ma per lo più giornalistici, slogans, banalità della cronaca, eccetera, per quanto vi si impieghi ogni sforzo per far dimenticare la letteratura intesa come parola, la pagina non si sprofonda mai, non si apre mai in superfici interne, non si rialza mai in rilievi, non presenta mai, non dico un'ombra, ma neanche una penombra, neanche un chiaroscuro, e quindi non ha mai un'ambiguità, se non enunciata, un'incertezza, una zeppa, una pausa, un errore. Pasolini tornerà nuovamente sulla questione nel 1967, sempre su nuovi argomenti, e riaffermerà con forza in quell'occasione i legami fra la neoavanguardia e il pubblico borghese. In che cosa consisteva la polemica con Pasolini? Avrebbe chiesto anni dopo in un'intervista a Sanguinetti un giornalista. E Sanguinetti avrebbe risposto così: prima passione e poi ideologia, diceva Pasolini. Io replicavo che la passione è già una soluzione ideologica. Alla base del confronto tra Pasolini e Sanguinetti ci fu comunque una questione di fondamentale importanza in quegli anni, la crisi dello storicismo. Ognuno cercò di dare una risposta a questa crisi. Furono diverse le risposte, ma la sensazione è che tutti e due fossero di fronte a una crisi che avevano intenzione di risolvere. Negli anni 50 lo storicismo era entrato in crisi. Pasolini e Sanguinetti se ne rendono conto in modo diverso, e Sanguinetti, in quella polemica in prosa cui facevo riferimento, rivolgendosi a Pasolini, dice proprio: felice lei, Pasolini felice, se la storia, se la sua storia sempre si capisce, lavora proprio per lei, regalandole garanzie tanto certe e confortevoli. In realtà queste garanzie non erano certe e confortevoli nemmeno per Pasolini, perché anche Pasolini, pur nelle sue relative certezze, provò con le accuse al neocapitalismo tecnocratico, al montante consumismo, a reagire alla crisi di questo storicismo, ma ci riuscì fino a un certo punto. Su alcune forme di quel neocapitalismo Pasolini fu profetico, ma Sanguinetti fu feroce. Leggo una parte di un componimento in cui si manifesta a chiare lettere la ferocia di Sanguinetti contro quel consumismo. Piangi, piangi, che ti compro una lunga spada blu di plastica, un frigorifero Bosch in miniatura, un salvadanaio di terracotta, un quaderno con 13 righe, un'azione della Montecatini. Piangi, piangi, che ti compro una piccola maschera antigas, un flacone di sciroppo ricostituente, un robot, un catechismo con illustrazioni a colori, una carta geografica con bandierine vittoriose. Piangi, piangi, che ti compro tanti francobolli dell'Algeria francese, tanti succhi di frutta, tante teste di legno, tante teste di moro, tante teste di morto. Oh, ridi, ridi, che ti compro un fratellino, che così tu lo chiami per nome, che così tu lo chiami Michele. Era un brano tratto dalla raccolta Purgatorio dell'Inferno, 1964. Il padre, in questa composizione, canta una ninna nanna al figlioletto, esortato a piangere finché dura l'interminabile elenco degli oggetti più o meno inutili o casuali che vengono menzionati. Esortato invece a ridere alla fine, o ridi, ridi, che ti compro un fratellino, che così tu lo chiami per nome, che così tu lo chiami Michele, esortato a ridere alla fine di fronte all'offerta di quell'unico autentico regalo, l'arrivo del fratellino.